tutti in classe.
Ci sono pochi bimbi, ci sono anche tante persone che ci credono in questa scuola. Un paese senza scuola muore.
Abbiamo purtroppo perso la scuola primaria 3 anni fa. È stato un duro colpo perché la scuola è un elemento di, come dire, di coesione anche della comunità.
Dobbiamo fare affidamento sui nonni, sui parenti. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio di pulmino.
Sì, mancano i bambini e di conseguenza viene a mancare un po' la comunità.
È bella sta scuola, ho visto tutto. Stiamo facendo delle scatole.
Cosa facciamo qui?
Lavoriamo.
Lavoriamo a scuola? Che fatica.
Ci divertiamo a giocare. Fai i compiti. Abbiamo fatto i puzzle.
La preoccupazione sarebbe comunque lasciare dei bambini in cui credo.
Salutiamo un po' tutti quanti.
Così piccole ma incredibilmente vicine al territorio, alla comunità, al passato e sempre più spesso al futuro, al punto da abolire le barriere e annullare le distanze. Resistere non è facile, è una lotta che migliaia di microistituti sparsi nelle zone più sperdute della nostra penisola conducono da anni. A volte ne escono sconfitti. Unico modo per vincere è inventare modi diversi di spiegare, studiare, imparare, così da far diventare tante singole eccezioni una regola. Buongiorno, da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare, come al solito, i nostri recapiti 335-699-2949, il numero a cui inviare sms e whatsapp, Rai Play Radio, il sito dove potete cercarci se volete riascoltare le puntate. Nella geografia frastagliata del nostro paese, dove il 70% del territorio è distribuito tra le montagne e il mare, le piccole scuole non sono certo un'anomalia. Un arcipelago fatto di 12.000 piccoli istituti, edifici che accolgono 900.000 degli 8 milioni di studenti, più del 10%. Bambini e adolescenti che vivono su isole, sulle alture o in zone a bassa densità demografica, secondo i criteri elaborati dal Ministero dell'Istruzione, che di queste realtà si occupa da tempo e per una serie di motivi, in parte li abbiamo intuiti ascoltando la nostra copertina, tra poco li vedremo meglio. Lo fa anche tramite il proprio istituto di innovazione e di ricerca, Indire. Buongiorno al presidente Giovanni Biondi.
Sì, buongiorno.
Allora, perché le piccole scuole sono presidi da difendere?
Beh, come diceva lei in apertura, perché se toglie la scuola da un territorio si desertifica, quindi la scuola, diciamo, rappresenta un punto di riferimento per l'intera comunità, quindi senza la scuola il paese spesso muore, ecco. Quindi la scuola è sicuramente il simbolo del futuro, del fatto che la comunità continua a crescere, e perché nella scuola ci sono i bambini e perché ci sono anche le coppie e le famiglie giovani.
Non è facile far resistere queste scuole. Voi da circa 10 anni ve ne occupate, avete visto anche tante scuole chiudere in questi anni.
Tantissime, perché purtroppo la popolazione sui territori tende a diminuire, per cui spesso per mantenere delle scuole, soprattutto quando usciamo dalla scuola primaria, entriamo nella scuola media, dove il numero degli insegnanti spesso è maggiore di quello degli studenti, e non si può mantenere questi presidi sul territorio, per cui molte scuole vengono poi chiuse e dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Io quando un po' di anni fa, quando ero capo di dipartimento al Ministero, abbiamo fatto una legge, diciamo, che riguarda i centri scolastici digitali, cioè la possibilità di mantenere delle scuole, dei presidi, diciamo, delle classi anche di piccoli numeri, che vengono collegate a una scuola madre che fa da capofila e che consente di mantenere i ragazzi, diciamo, in questo caso sul territorio, usando le nuove tecnologie, collegando queste piccole classi alle classi più grandi.
Infatti la scuola, il ruolo delle nuove tecnologie è fondamentale più che mai in queste situazioni, lo vedremo tra poco nel corso della puntata. Prima però, per capire di cosa stiamo parlando, andiamo con Elena Paba in Lombardia, che è la regione che conta più micro istituti, e vediamo cosa succede nella provincia di Bergamo.
Ci troviamo a Doneta, un piccolo paese nella Valle del Riso. Qui c'è un problema, che è lo spopolamento del paese. Poche persone e quindi le scuole chiudono. Parliamo con il sindaco Angelo Della Grassa.
Sì, abbiamo purtroppo perso la scuola primaria 3 anni fa. È stato un duro colpo perché la scuola è un elemento di, come dire, di coesione anche della comunità. Pochi bambini, ma comunque inseriti nel contesto nostro. Per noi era un valore straordinario. Oggi abbiamo l'asilo, abbiamo cercato di mantenere, lo teniamo dentro. Stretti, se perdiamo anche la scuola, l'asilo, vuol dire che il paese in questo caso muore veramente.
Qua ci sono 11 bambini in questa scuola, sì. Quindi veramente pochi, perché sì. Il minimo è 10, quindi siamo sul filo proprio. Lei è una mamma, quanti bimbi ha?
2 bimbi, una ha frequentato fino all'anno scorso, adesso è andata alla scuola elementare.
È difficile per voi organizzarvi in un paese così piccolo, magari lavorare a valle e poi portare i bimbi qua? Come vi organizzate?
Dobbiamo fare affidamento sui nonni, sui parenti. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio di pulmino.
Cosa pensa del fatto che il paese si sta spopolando?
Mi dispiace, andiamo a perdere un sacco di risorse. Quando si è in tanti si riesce a fare tanta roba. Sicuramente il mio paese di qualche anno fa era molto più vivo, più attivo.
Parliamo con un papà. Cosa vuol dire abitare in un paese così piccolo?
Beh, pro sicuramente, se è più coesi c'è più un senso di comunità. E contro, un po' tutti i servizi sono dislocati in valle, per cui bisogna essere tassativamente automuniti.
Un paese che si sta spopolando, che vuol dire per lei?
Perdere anche un monitoraggio della montagna, sia anche per l'ambiente, sia il territorio. Gli agricoltori non ci sono più, che tengono controllati i boschi, i boscaioli sono meno.
Un'unica scuola, 11 bambini, veramente pochi.
Sì, mancano i bambini e di conseguenza viene a mancare un po' la comunità. Cioè una famiglia che decide di avere più di 2 bambini in montagna dovrebbe essere seguita un pochino di più dagli enti, da Regione Lombardia.
Silvana è la maestra, pochi bimbi vuol dire anche a rischio la scuola.
Vuol dire a rischio, è vero. Ci sono anche tante persone che ci credono in questa scuola. Un paese senza scuola muore. Finché riusciremo a tenere la scuola, sarà una cosa importante per il paese.
Giovanni Biondi, è una lotta difficile, me lo accennava prima. Quelle che resistono lo fanno perché inventano nuovi modi di fare didattica. Il primo punto di riferimento in questo caso sono le pluriclassi, ce ne sono più di 1 migliaio sparse in questi istituti. Sono classi che al loro interno contengono studenti di elementare, media, che fanno cose diverse. Come si fa a mandare insieme una classe di questo tipo?
Beh, guardi, prima di tutto noi dobbiamo immaginare che queste non sono scuole delle classi di serie B, cioè se noi immaginiamo che la classe di riferimento è quella con i 25 bambini, è chiaro che una classe con 10 bambini, magari di 3 classi diverse, alcuni fanno la prima, altri la seconda, la quarta, li pensiamo sia un po' la brutta copia dell'altra, mentre invece noi pensiamo che abbiano delle condizioni di partenza migliori, perché in futuro la scuola che noi vediamo non sarà più divisa in classi, non avremo più, avremo un'organizzazione diversa della didattica, e allora queste piccole scuole che hanno piccoli numeri possono, diciamo, in qualche modo andare verso il futuro con maggiore agilità rispetto alle loro consorelle.
E ci vanno grazie all'utilizzo di nuovi strumenti, la breccia in questo caso l'ha aperta la LIM, la lavagna interattiva multimediale, che è entrata diversi anni fa in queste piccole scuole. Lei cita spesso il caso delle isole Egadi, della scuola di Marettimo, dove grazie alla LIM l'unica alunna rimasta lì poteva entrare in una scuola toscana.
Sì, è vero, 2 bambini, Gaspare e Jessica, ricordo ancora i nomi, che hanno fatto le 3 medie senza allontanarsi dall'isola, collegati con 2 scuole di Firenze, 2 scuole medie, e loro suonavano e venivano corretti dall'insegnante di Firenze, avevano il pentagramma sulla lavagna e la mattina entravano in classe con i loro compagni di Firenze, perché uno dei problemi principali è superare l'isolamento, creare intorno a questi bambini un ambiente sociale più ricco che gli consenta di fare anche un confronto migliore di riferimento. Quindi questi ragazzi in realtà stavano in 2 posti diversi, ma vivevano una realtà uguale, facevano i compiti in classe insieme ai compagni di Firenze, avevano dei tutor a Marettimo, però molte materie le facevano in collegamento con Firenze.
Fondamentale.
Ci sono molte di queste storie.
Ecco, voi infatti avete fondato un anno fa un manifesto delle piccole scuole proprio perché è importante che le singole esperienze, laddove nascono magari anche per esperienza dal basso, per le iniziative di genitori, insegnanti, locali, vengano poi condivise e fare rete per diffondere anche queste esperienze. Quali sono, come si fa a non far sentire soli questi bambini, questi insegnanti in questi posti?
Abbiamo creato appunto questo manifesto, che è un manifesto culturale per creare un movimento e soprattutto per mettere insieme queste scuole, perché oggi guardi, il problema non è soltanto delle piccole scuole, è anche delle scuole, chiamiamole nei grandi centri, che hanno bisogno di superare dei confini. Noi abbiamo dei progetti come i Twinning, che è un progetto europeo dove sono impegnati 40.000 classi italiane che lavorano con classi di altri paesi europei.
Sono i gemellaggi a distanza, traduciamo il termine twinning, e noi abbiamo dedicato una puntata anche a queste formule.
Esatto, perché c'è bisogno di allargare, diciamo, l'ambiente sociale di confronto, aiutare i ragazzi a usare le lingue in modo, diciamo, dinamico, e per le piccole scuole questo è ancora più importante perché hanno bisogno proprio di superare l'isolamento. Oggi le tecnologie lo consentono e le soluzioni non sono, diciamo, le sorelle minori della lezione frontale, tutt'altro. Oggi la scuola sta veramente trasformandosi grazie alle tecnologie.
Lo vedremo anche tra poco con una buona pratica che arriva dalla Sardegna. Prima però un po' di musica.
Passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo, dei confini e passaporti, dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto. Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco, dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo che ci riempie la giornata. Ma non mi va di raccogliere i miei anni dalla cenere. Voglio un sogno da sognare, voglio ridere. Non mi va, non ho tempo per brillare, voglio esplodere. Che la vita è una poesia di storie uniche. E poi trovarsi qui sempre più confusi e soli, tanto ormai non c'è più tempo che per essere crudeli. E intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelle, con il cuore stretto in mano e con i tagli sulla pelle. Ma i ragazzi sono in strada, i ragazzi stanno bene, non ascoltano i consigli e hanno il fuoco nelle vene. Scaleranno le montagne e ammireranno la pianura. Che cos'è la libertà? Io credo è non avere più paura. E non mi va di raccogliere i miei anni dalla cenere. Voglio un sogno da sognare, voglio ridere. Non mi va, non ho tempo per brillare, voglio esplodere. Che la vita è una poesia di storie uniche. Non mi va di piangere stasera, di sciuparvi la e di somigliare a quelli come me. Non mi va di lasciarmi abbandonare, di dovermi abituare, di dovermi accontentare.
7.49, tutti in classe, questi erano i Negrita, li abbiamo sentiti a Sanremo con I ragazzi stanno bene. Come stanno i ragazzi nelle piccole scuole, il tema a cui dedichiamo oggi la puntata, ce lo potrà dire anche Sandro Broccia, il nostro prossimo ospite, sindaco di Mogoro, provincia di Oristano, Sardegna. Buongiorno.
Buongiorno.
Dicevamo con Giovanni Biondi, presidente di Indire, che nelle piccole scuole si inventano modi nuovi di fare didattica, modi che hanno tutto il diritto di diventare emblemi del rinnovamento della didattica che in realtà deve riguardare tutte le scuole. Lì si sperimenta, si inizia, poi però questi modi nuovi che coinvolgono spesso le nuove tecnologie devono diventare una regola, perché la scuola si avvia a essere qualcosa di diverso. Voi ci state provando da qualche anno, oggi presentate alla comunità un progetto a cui lavorate da tempo, che coinvolge sei comuni. Racconti un po' di cosa si tratta.
Mi faccia dire prima di tutto che per fare questo ci vogliono due cose. Da una parte, in questo caso, una giunta regionale che ha deciso di investire sul sapere, sulla scuola, sulla conoscenza con 400-500 milioni di euro. Dall'altra parte, mi permette anche questo, sindaci un po' coraggiosi che sono andati oltre la punta del proprio naso e hanno ragionato come comunità e non come campanile.
Ecco, che cosa succede nella vostra comunità?
Noi abbiamo deciso, grazie a un finanziamento appunto della regione, noi spenderemo oltre 6 milioni di euro. Di questi poco più di 2 milioni li spendiamo per abbattere i consumi energetici, ok? Siamo praticamente vicino a zero nel consumo energetico di queste scuole una volta che saranno effettuati tutti i lavori. E poi noi l'abbiamo definita una scuola aperta e diffusa.
Ecco, una scuola diffusa, con le elementari in un paese, le medie nell'altra.
Sì,
innanzitutto mi ricordi lei sei comuni, così io sono sicura di non sbagliare gli accenti. Mogoro è, diciamo, quello più grosso, 4.000 abitanti. Sì. Per il resto abbiamo Gonostramazza, Masullas, Pompu, Siris e Simala.
Simala, perfetto, ho detto anche l'accento giusto.
Ok, 7.000 abitanti in tutto.
Circa 7.000 abitanti. Scuola diffusa perché siamo partiti da un concetto pedagogico, okay, che abbiamo creato con l'aiuto di alcune università, soprattutto la professoressa Veland di Bolzano, scuola aperta perché abbiamo deciso che le scuole materne restano in ciascuno dei territori, mentre invece le scuole elementari saranno nel comune più importante, che è Mogoro, le scuole medie saranno nel secondo comune più importante, che è Masulla. Se tenga conto che questi comuni saranno collegati, abbiamo già le risorse finanziarie, non solo con l'autobus, lo scuolabus, ma anche con piste ciclabili che consentiranno ai bambini nel bel tempo di raggiungere la scuola. Stiamo parlando di un paio di chilometri, 2-3 chilometri di percorrenza.
E avete
raggiungere la scuola anche in bicicletta.
Quindi avete pensato al modo di raggiungere, avete pensato anche agli edifici, perché non sono edifici che nascono da zero, ma sono edifici che voi ristrutturate con materiali nuovi.
Anche qui mi consente di dire questo, non abbiamo pensato all'edificio e ci abbiamo messo dentro la scuola. Abbiamo pensato al concetto pedagogico e abbiamo deciso di ristrutturare le scuole a seconda di conseguenza del concetto pedagogico che abbiamo studiato, che abbiamo elaborato
insieme alla comunità.
Al progetto. Mi faccia citare anche l'unità di progetto in scuola della Regione Sarda, un ufficio di 3-4 persone che gestisce centinaia di milioni di euro e li gestisce bene.
Però voi avete chiesto proprio anche
un'altra sì.
Avete chiesto proprio anche agli insegnanti, ai genitori, come dovrebbe essere la scuola secondo voi?
Beh, tenga conto che questo progetto pedagogico nasce da una settimana di lavoro fatto 2-3 anni fa, che ha coinvolto tutti gli insegnanti, gli amministratori, gli alunni e i bambini proprio, che hanno disegnato e costruito la loro scuola immaginaria, e naturalmente gli insegnanti. Per gli insegnanti stiamo predisponendo proprio in questi giorni, ne parleremo anche oggi, un percorso informativo, perché se cambia la scuola anche dal punto di vista pedagogico deve cambiare anche il metodo di insegnamento.
E infatti il metodo lo cambierete, con 50, avete previsto 50 ore in aula, 30 nei laboratori e 20 sul territorio.
50% del lavoro in aula, 30% in laboratorio, 20% 1% nel territorio, perché oltre che diffusa è anche aperta.
Benissimo, la devo salutare Sandro Broccia, grazie mille del suo intervento. Giovanni Biondi, in pochi secondi, abbiamo 30 secondi, è qualcosa che accade in Sardegna, è uno dei progetti più innovativi al momento in Italia, viene presentato oggi tra l'altro, ma non è l'unico, è vero? In Abruzzo succede qualcosa di simile?
Sì, in Abruzzo abbiamo fatto un accordo con l'ufficio scolastico regionale e per tutte le scuole, le piccole scuole dell'Abruzzo, stiamo predisponendo appunto un progetto di, prima di tutto, di formazione degli insegnanti al rinnovamento della didattica, all'utilizzo delle tecnologie e a trovare soluzioni che a volte, diciamo, non permettono, come nel caso della Sardegna, di avere piste ciclabili, perché le distanze sono molto, molto veramente importanti e quindi a volte questo isolamento non è facile superarlo fisicamente, dobbiamo superarlo con altri mezzi.
E allora si può fare, noi l'abbiamo in parte raccontato grazie ai nostri ospiti Giovanni Biondi, presidente di Indire, Sandro Broccia, sindaco di Mogoro, Oristano, Sardegna, e grazie alla squadra Elena Pabe, Cristina Pini in redazione, Danilo Gionta in regia, alla parte tecnica Fernando Conti. Tutti in classe è un programma a cura di Maurizio Isita. Ora linea al GR1 delle 8, condotto da Paolo Salerno. Noi ci risentiamo lunedì 7:35 su Radio 1. Da Paola Guarnieri, buona settimana.